una buona domenica mattina a tutti e a tutte le mattine del mondo. Da Carlo Lanfossi da Radio Popolare, un buon risveglio oggi, domenica 10 settembre. E come al solito staremo insieme per circa un'ora e mezza con un po' di musica classica, come la si continua a chiamare. Non so, penso sia un termine un po' ovviamente anacronistico, ma non vedo ancora una soluzione. Anzi, se avete una soluzione per come chiamare questa musica, scrivetemi al 3316214013, il numero per mandare sia SMS sia Telegram, oppure potete scrivere una mail a diretta @popolarenetwork.it. Io vi leggo sempre ovviamente in tempo reale e cerco sempre di rispondervi, e se avete richieste invece magari da una settimana all'altra cerco di accontentarle. Anche oggi un paio di richieste arrivate la settimana scorsa, sono ben felice di esplorarle insieme a voi. Ma volevo iniziare subito con un brano che mi ha colpito moltissimo, tratto da un disco appena uscito questa settimana, per la straordinaria novità, ma anche in un certo senso l'appropriatezza di un ascolto della domenica mattina alle 7. Sto parlando del disco intitolato Le tre stagioni di Vivaldi. È un disco di Arcana con cui il violinista Giuliano Carmignola, accompagnato dall'Accademia dell'Annunciata diretta da Riccardo Doni, ha scelto di fondamentalmente riesplorare tutto, quasi, come dire, spaziare nel repertorio vivaldiano a seconda delle tre stagioni della vita di Vivaldi: la prima, questa primavera, un'estate e poi un autunno, cioè le tre fasi della vita di Vivaldi, ognuno tre dischi diversi. Questo è un cofanetto di tre dischi che esplora proprio il vastissimo repertorio del cosiddetto Prete Rosso. E proprio nel larghetto dal concerto in re maggiore RV230, uno di quelli giovanili dall'estro armonico, la prima collezione di concerti pubblicata da Vivaldi, ho trovato il suono di Carmignola meraviglioso. Anche a suo modo così quasi sottovoce, no? Thank you. ecco, ho pensato che questo pianissimissimo con cui Carmignola chiude le ultime note di questo larghetto dal concerto in re maggiore RV230 di Antonio Vivaldi potesse essere un buon inizio di apertura musicale di classica. Siete all'ascolto di Radio Popolare, io sono Carlo Lanfossi e questi sono un po' di nuovi dischi che mi piace presentare, farvi ascoltare, ascoltare insieme, analizzarli, criticarli in alcuni casi nei prossimi 90 minuti. E poi ovviamente le vostre richieste, per esempio il prossimo brano è una delle richieste arrivate dalla settimana scorsa, l'apertura è ricominciata insomma da una settimana, siamo ormai nel pieno delle attività, vorrei dire non invernali ma insomma ormai autunnali. Claudio mi chiedeva settimana scorsa di ascoltare un brano dal quintetto per pianoforte numero 2 opera 20 di Ludwig Thuil, quindi siamo sempre in area, come dire, ai margini della storia della musica, alcuni di quei compositori di cui purtroppo come dire, le storie della musica si sono un po' dimenticati per strada. Thuil è un compositore austriaco, siamo nella seconda metà dell'Ottocento fondamentalmente, e tra le, come dire, aneddoti per cui lo si ricorda e proprio non si è completamente dimenticati, purtroppo è che era di fatto, insomma, amico non solo allievo di Richard Strauss, ecco, quindi insomma, c'era un nome che come dire, lo ha accompagnato quantomeno nei pochi concerti di cui ancora oggi si riesce a fare della sua musica, quello ovviamente del nome tutelare di Richard Strauss. Scusate, nel contrario, ovviamente, Strauss è stato allievo di Thuil, perché a un certo punto, mentre parlavo, dicevo: no, ma non può essere. Thuil, appunto, molta musica da camera, soprattutto, anche se in realtà ci sono sopravvissuti scritti musicali di teoria, soprattutto di analisi armonica, ma anche opere, per esempio. Però appunto è la musica da camera quella per cui Thuil è rimasto più celebrato, più per quel poco. Per esempio del quintetto per pianoforte numero 2, quello opera 20, non è stato facilissimo trovare un'incisione, ma c'è per esempio un disco Naxos che è uscito qualche anno fa che lo raccoglie insieme a anche il sestetto. Loro sono il Gigli Quartet, Gianluca Luisi al pianoforte, e questo è l'ultimo movimento, il finale, l'allegro quasi cadenza, maestoso e poi allegro risoluto dal quintetto di Ludwig Thuil. L'allegro quasi cadenza maestoso e allegro risoluto dal quintetto per pianoforte numero 2 opera 20 di Ludwig Thuil. Appunto, prima mi sono come al solito impasticciato mentre ne raccontavo succintamente la biografia, ma ovviamente essendo nato nel 1861 è Ludwig Thuil che ha conosciuto un giovane Richard Strauss, di cui ha più o meno, insomma, lo ha guidato, e poi dopodiché Richard Strauss non aveva molto bisogno evidentemente di molti insegnanti per fare la carriera che ha fatto, mentre invece Thuil è stato uno di quei, insomma, docenti che hanno fatto scuola, da Ernst Bloch a Walter Braunfels a persino Henry Kimball Hadley, che poi diventerà il direttore del Dipartimento di Musica di Harvard in tempi, insomma, in cui non in molti lo potevano fare. Avrebbe poi insegnato anche, per esempio, a persone come Leroy Anderson, che diventerà il simbolo dei pops, delle orchestre di musica, diciamo, classico leggera, proprio una delle caratteristiche, direi, della fruizione di musica negli Stati Uniti. Ma quindi questa è un po' la genealogia che ha seguito, insomma, la storia di Ludwig Thuil. La storia della musica poi, appunto, se lo è un po' dimenticato per strada, ma grazie a Claudio per avercelo invece fatto riscoprire. Prima della prossima pubblicità torniamo a novità discografiche. Altra sorpresa, devo dire, di questa settimana è il fatto che in questi anni racconto sempre come di fatto i grandi titoli del repertorio operistico, quelli che consideriamo un po' i titoli di tradizione, non vengano più incisi, soprattutto non vengano incisi in studio, perché c'è già una tale mole disponibile con cast di tutto rispetto, tali per cui non è forse più tanto necessario, o non ci sono più le condizioni materiali e anche culturali di incidere, e anche economiche soprattutto, di incidere una nuova edizione in studio delle opere del repertorio. Eppure la Pentaton ha fatto uscire questa settimana, o anzi non è vero questa settimana, nell'ultimo mese o due, una nuova edizione del Ballo in Maschera di Verdi. Siamo, insomma, una delle opere del periodo appena dopo la trilogia popolare, cioè appena dopo Rigoletto, Trovatore Traviata, e col Ballo in Maschera anche qui ci sono tanti aneddoti. Uno dei più ricorrenti è quello che, secondo cui il libretto sarebbe orribile, quello, un libretto di Antonio Somma pieno di versi senza senso. Io invece l'ho sempre trovato bellissimo, anzi molto sì, un po' macabro, un po' immaginifico a suo modo, soprattutto il famoso verso che è stato indicato come pessimo, cioè sento l'orma dei passi spietati. Io invece l'ho sempre trovato bellissimo, perché è vero che si sente, che si può sentire le orme, no? Un po' questo immaginario sonoro un po' fantasmatico. Ma il Ballo in Maschera rimane, come tutte le opere di Verdi, strabordante di melodie meravigliose, dal grande duetto tra Amelia e Riccardo al centro del secondo atto, alla bellissima aria, appunto, del protagonista, che nella versione, diciamo, nella versione messa a posto dopo la censura è il conte, in realtà non è più il conte di Warwick, anzi è diventato governatore di Boston, appunto non è più il re di Svezia, come doveva essere inizialmente, ma appunto Riccardo ormai sostanzialmente conscio o quasi di stare andando incontro al tradimento o comunque a una morte più o meno certa, canta appunto "Ma se me forza perderti", ripensando ad Amelia, e poi a un certo punto sta per andare al ballo in maschera e si slancia in questa bellissima ultima quasi invocazione per rivederla, appunto, "si rivederti Amelia", ed è un momento in cui di solito il tenore partono gli applausi anche se la musica sta andando avanti, perché è un momento di grande slancio e richiesto anche un acuto non facilissimo. Ecco, in questa nuova edizione la grande sorpresa è non solo la direzione di Marek Janowski alla guida dell'Orchestra Philharmonie di Monte Carlo, ma è la presenza di un tenore che non avrei pensato, devo dire, associato al ruolo di Riccardo nel Ballo in Maschera di Verdi, e cioè l'italo-britannico Freddy De Tomaso. Freddy De Tomaso, che abbiamo ascoltato soprattutto in dischi dedicati a canzoni napoletane, al verismo più spinto, e invece devo dire con grande sorpresa qui cesella, verrebbe proprio da dire, la parte di Riccardo, fin troppo forse iperpensando ogni singola nota, fraseggio, però devo dire è bellissimo da ascoltare, perché c'è tanto 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 e si sente lavoro dietro lo spartito.
Assì, Renato rivedrà l'Inghilterra e la sua sposa lo seguirà senza un addio, l'immenso oceano separi e taccia il cuore. La tua memoria.
Già di qualche sbandamento di intonazione, però io vorrei non posso non dire che bisogna dare a Freddy De Tommaso la tessera ad honorem di Radio Popolare per questa bellissima aria grattata che ce lo rende ancora più simpatico e che lo potrebbe rendere un bravissimo speaker di Radio Popolare. Questa appunto la grande aria di Riccardo dal ballo in maschera, prima di adesso dell'ultimo grande slancio finale, quando Riccardo scopre che Amelia sarà al ballo. Qualche secondo poi di pubblicità e ci risentiamo subito dopo, perché è giunto il momento di parlare di Mito.
Malvo, nessuno può sospettarlo te. Tu va, t'appresta, ed atto per gioire me quella festa.
Voices that defy them as ways. that when I
Il primo degli ascolti di oggi dedicato a Mito questa settimana, beh, è già cominciato, ma è dalla, questa settimana che è appena passata, ma insomma il clou delle celebrazioni di Mito si svolge tra questa settimana e la prossima, e devo dire è una settimana densa, soprattutto di pianisti, però volevo prima intanto celebrare i King Singers che tornano a Milano proprio all'interno di Mito. Loro arrivano il 12 settembre, quindi arrivano martedì sera allo studio, diciamo, allo studio Mariangela Melato, quindi insomma quello che è il teatro studio lì accanto all'uscita della metropolitana Lanza. E quest'anno Mito è dedicato al tema della città, come se appunto Mito un po' la dedica a se stesso, no? Essendo nato, o meglio, il festival a Mito, a Torino esisteva da tanto tempo, ma il festival in concomitanza tra Milano e Torino è nato 13 anni fa ed ha sempre un po', come dire, posto l'attenzione su cercare di rendere musicali tutti gli spazi della città, o il più possibile, insomma. E allora al concetto stesso di città è dedicata la stagione, diciamo, 2023, così perlomeno lo spiega Nicola Campogrande, che ne è il direttore artistico. E quindi ovviamente il concerto di martedì sera è dedicato alla città di Cambridge, dove nel 1441 re Enrico VI, dopo aver fondato il King's College a Cambridge, decreta anche, o meglio non lui, ma ne indirettamente stimola la nascita di un coro maschile, il King's Choir. E poi 500 anni dopo, nel 1969, nascono i King Singers, e adesso ormai siamo alla seconda o forse addirittura anche terza generazione di cantanti che fanno parte di questo ensemble, ma lo stile è rimasto invariato, quindi lo stile tendenzialmente voci pulitissime, puro stile, diciamo, la corale di area sia culturale che religiosa anglicana, voci tendenzialmente fisse ma pulitissime, in questo caso, nel caso dei King Singers, anche il desiderio di cercare di fare molte trascrizioni e arrangiamenti di musica contemporanea. In questo caso, per esempio, è Be Not Afeared, che abbiamo ascoltato, è uno delle Three Shakespeare Songs scritte da John Rutter, che è un compositore inglese ovviamente tuttora vivente, nato nel 1945, e poi loro stessi, per esempio, nel concerto dicono che il programma viene completato in modo estemporaneo con canzoni annunciate dagli artisti, oltre che con alcuni brani scelti per festeggiare i 100 anni della nascita della Disney, perché i King Singers negli ultimi anni hanno anche inciso diversi dischi con trascrizioni e arrangiamenti di musica della Disney. Quindi è un percorso che celebra Cambridge, ovviamente più forse per il fatto che loro stessi sono di base a Cambridge, come molti dei concerti di Mito, peraltro, di questa annata del festival, insomma, prendono il tema delle città un po' alla larga. Per esempio, l'altro concerto che volevo annunciarvi dicevo appunto, tantissimi pianisti questa settimana, non solo a Mito peraltro, a Milano, ma tanti pianisti in tutte le stagioni concertistiche che arrivano a Milano questa settimana. Uno dei più importanti, senza dubbio, il controverso Ivo Pogorelic, che arriva con un concerto domenica sera, quindi stasera, alle 20 al Dal Verme, intitolato Città Segrete. Ora, di fatto il programma è il Preludio in Dis minore, opera 45 di Chopin, gli studi sinfonici di Schumann, opera 13, e il Vals Triste di Sibelius, opera 44 numero 1. Non so quanto poi alla fin fine si voglia cercare il tema cittadino in queste tre composizioni, è un po' tirata, ma qui il Blur dice: è un'esplorazione tra intensità e mistero, quella progettata da Ivo Pogorelic, e vuole condurre alla scoperta di luoghi nascosti, riservati, celati sotto le pieghe di partiture che potrebbero sembrare ormai già note. Vabbè, è un po' tirata per i capelli, ma invece Pogorelic, quando i capelli ne aveva tanti, aveva inciso proprio il Preludio in Do diesis minore, opera 45 di Chopin, il suo primissimo disco per Deutsche Grammophon, nel 1981. si diceva appunto Ivo Poredic, un pianista che soprattutto appunto quando salì alla ribalta nei primi anni Ottanta fu al centro di grandissime polemiche, perché era un modo di suonare decisamente inusuale, tempi tendenzialmente un po' arbitrari, in questo caso molto lenti, dei fortissimi che al limite dello spaccare il pianoforte, ma però in realtà guizzi di genio, come peraltro lo chiamò proprio Marta Argerich quando nel 1980 se ne andò sbattendo la porta dei giurati, insomma, della commissione del concorso Chopin, quando Pogorelic venne escluso al terzo turno e la Argerich non concepì questa scelta e se ne andò sbattendo la porta dicendo: non avete capito niente, questo è un genio. Di fatto poi i dischi di Pogorelic sono invecchiati un po' male, ecco, questo lo si può dire, nel senso che tutta quella aura di ribelle poi in realtà tutto sommato si è un po' spenta, nel senso che poi lui stesso è sparito dalle scene per quasi 20 anni, ritornandoci solo molto recentemente. Il suo ultimo disco dedicato a Chopin non ha avuto delle buone recensioni, mettiamola così, e le sue apparizioni in pubblico sono ovviamente molto attese. Scusate, mi sto per starnutire, quindi spero di farcela a finire questa frase, ma comunque insomma è l'occasione indubbiamente per andare ad ascoltare un personaggio che comunque ha fatto la storia dell'interpretazione soprattutto chopiniana del Novecento e degli ultimi 20 anni a suo modo. Pogorelic torna a Milano questa sera alle 20 al Teatro Dal Verme per Mito, chissà appunto come se la caverà con Chopin, Schumann e Sibelius. Invece usciamo da Mito, ma non usciamo da Milano. Riparte la stagione dell'Orchestra Sinfonica di Milano, la ex Orchestra Verdi, non si dovrebbe più dire, ma lo diciamo. Concerto di inaugurazione, come sempre, al Teatro alla Scala, che penso 15 anni, 20 anni ospita l'inaugurazione dell'Orchestra Sinfonica di Milano sul suo palco, questa sera alle 20, quindi insomma, per chi vuole si può andare al Dal Verme, ma per chi vuole si può andare alla Scala a ascoltare l'inaugurazione con il Canto della Terra, Lied von der Erde di Mahler e la Quinta Sinfonia di Beethoven. Dirige Andrei Borejko, ci sono Tuomas Katajala, il tenore, e Georg Nigel, il baritono, che è stato a Milano diverse volte, un grandissimo interprete che spazia dal 600 di Monteverdi, venne in Scala proprio a fare Orfeo di Monteverdi nella regia di Bob Wilson, indimenticabile, e poi in realtà molto Novecento, che ha inciso soprattutto, e qui appunto verrà insieme al tenore Katajala a interpretare le due voci che compongono il Canto della Terra di Mahler, nella versione chiaramente per tenore e baritono e non per tenore e contralto, come forse più spesso si è abituati ad ascoltare. E peraltro appunto della versione per baritono del Canto della Terra, che io personalmente preferisco, c'è l'interpretazione mitica, forse la migliore, la più proprio da pelle d'oca, che è quella di Leonard Bernstein con il Wiener Philharmoniker, la prima incisione, diciamo, perché poi dopo con Deutsche Grammophon, se non sbaglio, l'ha incisa anche con la Israel Philharmonic Orchestra, ma nella versione con contralto. Ecco, qui invece aveva niente meno che Dietrich Fischer-Dieskau come baritono, e quindi per esempio una poesia come Von der Schönheit, della bellezza, insomma sulla bellezza, questo comodo dolcissimo al centro di questa stranissima sinfonia, di fatto cantata su poesie di ispirazione cinese, di Mahler, devo dire, ne esce ancora anche qui tutta molto soffusa, raccolta, ma ogni parola, proprio, devo dire, pregna di significato. L'appuntamento, ve lo ricordo, è alla Scala questa sera alle 20 per l'inaugurazione dell'Orchestra Sinfonica di Milano.
Einander Nektar an. wenn sich der schöne Knaben hört, an den Ufern auf hochgedrossen, weiter glänzen wie die Sonnenstrahlen, so zwischen den geäster grünen Beinen, fragt das göttliche
Questo è Mahler, il canto della terra, la quarta delle poesie che lo compongono. Von der Schönheit, erano Dietrich Fischer-Dieskau, il baritono, con i Wiener Philharmoniker diretti da Leonard Bernstein. Per chi vuole invece appunto questa sera alla Scala, all'inaugurazione della stagione dell'Orchestra Sinfonica di Milano. Mi chiedete anche per esempio che fine ha fatto l'orchestra Mozart, è ancora viva e vegeta, in questi anni è stata presa diciamo insomma le redini, le ha un po' tirate avanti Daniele Gatti, e quest'anno peraltro si annuncia anche una stagione abbastanza rinnovata in diversi luoghi, anche un ritorno abbastanza importante nella loro Bologna, quindi l'orchestra Mozart esiste, per rassicurare Giancarlo. grazie anche a nonna Noris per il suo bellissimo racconto di come, insomma, o come hai cresciuta o non cresciuta con la musica classica, ma è per molti è così, insomma, io spero di cercare un minimo di tutti insieme di ascoltare quello che riusciamo. Invece torniamo a Mito prima della pubblicità. Altro appuntamento è quello con i ragazzi di Milano Saxophone Quartet. Il titolo del concerto è Viaggi, in realtà, più che proprio una città specifica. I Milano Saxophone Quartet li abbiamo ascoltati anche con il loro ultimo disco. Qui eseguiranno in questo concerto che si svolge, ve lo dico subito, il venerdì prossimo, venerdì 15, al Teatro Studio alle ore 20. E eseguiranno soprattutto trascrizioni di Sciarrino di brani, per esempio di Gesualdo, Bach, Scarlatti, Mozart, Cole Porter. Il Milano Saxophone Quartet aveva inciso già qualche tempo fa, non proprio le pagine di Sciarrino, che è quello che invece eseguiranno per Mito venerdì prossimo, ma il Canzoniere da Scarlatti. Sono diverse sonate di Scarlatti trascritte da Sciarrino e arrangiate. Quindi dal cembalo al saxofono, cioè, insomma, è un ponte lungo, ma perché no? Anteprima il nuovo album del controtenore, contraltista, insomma, Orlinski. Oh. si intitola Beyond, al di là, il nuovo album in uscita per la Warner il 6 ottobre di Jakub Józef Orliński, il controtenore polacco, classe 1990, e devo dire siamo già ormai alla terza, se non sbaglio, uscita di concept album, chiamiamoli così, curati da Orliński e dal musicologo che, insomma, che ne ha sempre un po' curato anche la ricerca di alcuni inediti da interpretare nei suoi dischi, cioè Yannis François. E devo dire, con Beyond l'idea è quella di esplorare il 600, soprattutto il 600 italiano, e per musiche che appunto vadano al di là, sia che rappresentino l'aldilà o che parlino di cose che sono, insomma, al di là del reale, o che sia musica al di là del suo tempo, così perlomeno lo spiega un po' Orliński nel booklet. Come molti dei dischi di Orliński, l'accento è soprattutto sulla sua persona, e sapete, Orliński è anche, se non campione, se non sbaglio, di non mi ricordo più di quale, insomma, di insomma, street dancing, ma non è sbagliato, il termine è sbagliato, ma mi verrà, insomma, abilità che poi lui porta anche sul palcoscenico qualche volta nei suoi concerti. Qui è accompagnato dal Pomodoro, l'ensemble, quindi da uno, insomma, di quei ensemble con il pedigree interamente dedicato a questo tipo di repertorio, 600 primo 700. Uno dei compositori più rappresentati di questo nuovo disco Beyond è uno invece dei meno rappresentati forse nel mainstream del 600 italiano, cioè Giovanni Cesare Netti, di cui abbiamo appena ascoltato l'aria Dolcissime Catene dalla Fildi, la moglie del fratello. Netti è uno di quei compositori nato a Polignano, insomma, in provincia di Bari, e poi di fatto cresciuto nella scuola napoletana, e di cui ha contribuito a, insomma, a renderne gloria, come è giusto che sia. E poi però anche un po' dimenticato, ma bellissima questa Dolcissime Catene, che credo, non sono sicuro, sia stata, anzi vedo che è una prima registrazione mondiale, quindi insomma abbiamo potuto ascoltare in anteprima qui a Radio Popolare. Il disco, appunto vi dicevo, esce il 6 ottobre per la Warner. Lui è Jakub Józef Orliński, l'abbiamo sentito più volte anche dal vivo a Milano, e il suo disco si intitola Beyond. Torniamo alle vostre richieste, perché in effetti era da un po' da circa un'oretta che non ascoltavamo qualcosa di richiesto da voi. Settimana scorsa Giancarlo mi chiedeva di ascoltare la prima delle Kammermusik, delle mini composizioni che Paolo Hindemith scrive, insomma, in un periodo quando poi dopo ci saranno diverse svolte, soprattutto dal punto di vista compositivo della sua vita. Ma Hindemith è quel compositore anche molto, al tempo stesso, molto misterioso e molto regolare, non voglio dire prevedibile, ma è quel tipo di musica che non mi agita mai, nel senso che non sono mai, come dire, non è quel Novecento inquietante o ipersperimentale delle seconde avanguardie. No, ecco, con Hindemith c'è sempre un senso di, appunto, proprio come è un po' il neoclassicismo settecentesco trasportato nel Novecento, no? C'è sempre quella calma e quella tranquillità anche dell'architettura, in questo caso dell'architettura musicale, specialmente nella prima delle Kammermusik, che è forse una delle più, anche vorrei dire, melodiche in un certo senso, e anche delle più divertenti sicuramente da ascoltare. C'è spazio per il compositore, per l'orchestra, di divertirsi, ecco. E devo dire che nell'incisione di Riccardo Chailly con la Royal Concertgebouw, sia Chailly sia Concertgebouw non sono, come dire, persone e istituzioni che associo direttamente alla grande allegria e al divertimento, eppure devo dire qui li si sente veramente divertire mentre fanno musica. Prima delle camera musiche di Paul Hindemith, questi erano i primi due movimenti della prima camera musica eseguiti da Riccardo Chailly con la Royal Concertgebouw Orchestra. Era il brano richiesto da Giancarlo. Io vi ricordo, se avete richieste o qualunque domanda o qualunque cosa vogliate dirmi, mi potete scrivere via SMS o Telegram al 331 6214013, oppure potete mandare una mail a diretta@popolarenetwork.it. Questa è l'apertura di musica classica della domenica mattina fino alle 8.30. Io sono Carlo Lanfossi e negli ultimi 13 minuti che mi rimangono, intanto un altro annuncio. Vi dicevo, grandi pianisti questa settimana a Milano, non solo per Mito, ma per esempio anche ai Bagni Misteriosi, la rassegna di Mare Culturale Urbano, ospite appunto nelle piscine di fatto dei Bagni Misteriosi in zona Porta Romana, si intitola Vorrei che non finisse mai. È un pizzico di mare che travolgerà i Bagni Misteriosi con una rassegna di 5 concerti, un viaggio musicale attraverso il jazz, la classica fino al DJ set finale, e non solo musica ma anche performance, lezioni di yoga, tutte le domeniche di settembre e di ottobre. La balneazione è aperta fino alle 22.30, quindi si può andare a fare il bagno e ascoltare il concerto, e presentando il biglietto del concerto alla cassa dei Bagni Misteriosi si ha diritto a un ingresso ridotto per la... c'è un bellissimo errore di battitura nel comunicato stampa, c'è scritto un ingresso ridotto per la balenazione serale. Io mi sono già immaginato questo immaginario da fantasia in cui queste balenotteri che ascoltano la musica mentre girano intorno alla fontana di De Chirico dei Bagni Misteriosi. Vabbè, io sono cresciuto con fantasia di Disney, cosa ci volete fare? Gli animali antropomorfi sono un po' parte del mio immaginario. Il programma appunto prevede che questa sera proprio alle 21.30 arrivi Ramin Bahrami, il pianista iraniano che però è di fatto milanese doc da tantissimi anni e che con la Decca ha inciso e ha dedicato quasi tutta la sua vita professionale alle musiche di Bach. Ovviamente viene ai Bagni Misteriosi a suonare Bach e in particolare sceglie le variazioni Goldberg, e quindi perché non ascoltare proprio la sua incisione delle variazioni Goldberg di qualche anno fa con Decca, non però la solita aria che apre e chiude le Goldberg perché l'abbiamo ascoltata in mille salse, bensì una delle variazioni secondo me più belle, anche, anzi non solo secondo me credo, ma una delle più elaborate ma anche delle più affettuose tra quelle scritte da Bach all'interno delle Goldberg, cioè la variazione numero 13.
Thank you.
Ramin Barami al pianoforte, le variazioni Goldberg di Bach, protagonista questa sera ai Bagni Misteriosi nella rassegna di Mare Culturale Urbano. Vorrei che non finisse mai la possibilità, appunto, sia di ascoltare un concerto, in questo caso le variazioni Goldberg suonate da Barami, sia di farsi un tuffo anche dopo cena. Il concerto alle 21.30, la balneazione rimane aperta fino alle 22.30. E ho visto che il meteo è bello, quindi perché no, dai, gli ultimi fuochi di questa estate del 2023, perché non goderseli ascoltando un po' di buona musica. L'ultimo ascolto è invece un nuovo disco, è giunto, però in realtà è un progetto, giunto alla sua al terzo volume, si chiama Mozart I Mambo. È la cornista Sara Willis, che da ormai diversi anni ha intanto fondato l'ensemble Sara Banda, che è di fatto un ensemble di musica, insomma, di world music e di musica jazz, che la accompagna in queste sue esplorazioni tra Mozart e la musica cubana. È un accostamento un po' bizzarro, lei stessa ne è perfettamente consapevole, ma nei dischi spiega anche un po' da dove arriva questo percorso e questo viaggio. Nei vari volumi di Mozart I Mambo, la Willis interpreta sia alcuni dei concerti per corno di Mozart, accompagnati dalla orchestra, la Havana Lyceum Orchestra, diretti da Hans José Antonio Méndez Padrón, e sia invece brani che sono o ispirati ai concerti per corno di Mozart o alla Sinfonia Concertante, per esempio, oppure proprio dei brani anche di autori cubani di oggi per corno. I pezzi che funzionano meglio, devo dire, sono proprio, a parte non solo i concerti per corno, perché la Willis è una bravissima cornista, ma sono anche i brani scritti da musicisti cubani anche giovanissimi, come per esempio quello che stiamo per ascoltare, Edgar Olivero, che è nato nel 1985, ma appunto brani nuovi ispirati ai concerti per corno. Nel caso di questo terzo volume, che si intitola La Bella Cubana per la Alfa, sono i dischi di Sara Willis, Edgar Olivero ha scritto questo rondò alla rumba, che di fatto è il celeberrimo rondò del concerto per corno in bemolle maggiore K495, e però ovviamente ripensato in chiave rumba cubana. Da Carlo Lanfossi e da Radio Popolare è tutto per la musica classica di oggi, ci risentiamo poi settimana prossima e come sempre vivete felici. Thank you.
Thank you.